diretta per andare a parlare con una compagna del primo redazionale di oggi, e in particolare andremo a parlare del corteo di domani, giovedì 16 marzo alle ore 17, corteo cittadino a San Basilio. L'appuntamento è via Fiuminata, appunto alle ore 17. Lottiamo nel quartiere, fermiamo sfratti e sgomberi, difendiamo il reddito di cittadinanza, conquistiamo sanatoria e diritto alla residenza. Ovviamente il riferimento è a San Basilio Resiste e a Fabrizio Vive. Saluto la compagna di BPM, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutte e a tutti.
Allora, io inizierei, visto che insomma siamo a pochi minuti dalla fine della rassegna stampa, a quelli che sono un po' i titoli dei giornali che nell'ultimo periodo, ma diciamo ormai è una costante, di queste allarmi, sicurezza, no? C'è il nuovo prefetto a Roma, ma addirittura insomma qua possiamo leggere dei titoli: Roma troppi omicidi, più fondi alla sicurezza, il sottosegretario agli interni, nella città gli affari di mafia, camorra, 'ndrangheta, l'escalation allarma, ma la capitale non è fuori controllo, bisogna alzare la guardia, quindi vuol dire ancora più polizia, se non ce ne fosse già tantissima nei quartieri. E per di più addirittura insomma Gualtieri aveva nei giorni scorso detto: Gualtieri, emergenza droga, serve maggiore contrasto, Roma resta una delle città più sicure, basso il tasso dei delitti. Quindi anche in contrapposizione sulla questione prima gli omicidi e via dicendo, se vuoi insomma, continuiamo: la camorra mette le mani sulla capitale, Resiste il clan di Casamonica. C'è tutta la questione insomma, di mafia capitale che ritorna, 4 mesi di piombo, questo è il titolo di Roma Cronaca di oggi, 4 mesi di piombo, i narcos si sono presi Roma, da Ponte Milvio alla Magliana, rapimenti, omicidi, le gambizzazioni sono all'ordine del giorno, eccetera eccetera eccetera. Allora, perché leggiamo questi titoli? Perché con la scusa dell'ennesima operazione di sicurezza si stanno portando avanti invece numerosi sgomberi, si stanno cercando di controllare sempre di più e militarizzare sempre di più i quartieri e di chiudere insomma alla resistenza che invece i quartieri periferici dimostrano. In particolare un'operazione molto brutta si sta facendo su San Basilio. A te la parola.
Grazie, innanzitutto prima di cominciare vorrei mandare un grande abbraccio e un forte saluto a Nadia, Richard, Alfredo, a tutte le persone private della propria libertà che spero in questo momento abbiano l'opportunità di ascoltarci. Detto questo,
ci uniamo anche noi, ovviamente tutta la radio.
Ovviamente i titoli che sono stati letti nel corso anche della rassegna stampa che ci ha preceduto ci restituiscono ovviamente un clima di grande sobrietà da parte dei giornali della città che da mesi martellano incessantemente sulle questioni della legalità, della sicurezza, del decoro e del degrado, e nel nome di queste istanze securitarie che di fatto poi vanno a confondere vanno a fare la lotta alle persone povere anziché alla povertà, ci troviamo in una condizione in cui ci finiscono all'interno gli sgomberi delle case popolari, ma pensiamo anche agli sgomberi delle tendopoli in questa zona dove insomma persone che...
Certo, tutto Castro Pretorio. Io esatto. Su questo insomma due cose le voglio spendere perché avviene a due passi dalla radio ed è mai, insomma, è una, già la giunta Raggi aveva iniziato degli sgomberi enormi di palazzi che ovviamente abbandonati da decenni, la gente giustamente se ne appropria, invece di stare per strada va in palazzi abbandonati e se li anche un po' autogestisce. Non mi sembra che a Roma ci fosse questo pericolo di chissà cosa, di chissà quale occupazione. Ne hanno sgomberati con centinaia di persone, ovvio che si sono diverse nella città e cercano riparo soprattutto in questo periodo più freddo. Che si vengano a sgomberare le tende, cioè su Castro Pretorio, oltre dopo aver murato tutto il sottopasso delle laziali, insomma mi sembra tra la giunta Raggi e la giunta Gualtieri veramente una risposta contro i poveri allucinante.
Sì, assolutamente. E appunto questo tipo di operazioni vengono fatte nel nome appunto della legalità, del ripristinare la sicurezza e quant'altro. In realtà l'unica sicurezza di cui ci sarebbe davvero necessità è quella di avere un tetto sopra la testa, di avere le risorse necessarie per poter vivere con dignità, e quindi un reddito che sia all'altezza della situazione. Ci sarebbe bisogno di una sanità che possa essere all'altezza dei bisogni delle persone, non con liste di attesa infinite, con la privatizzazione che incombe. Ecco, da questo punto di vista San Basilio come quartiere anche raccoglie, in qualche modo racchiude tutte queste istanze. Ne abbiamo parlato anche nel corso dell'assemblea pubblica che si è svolta sabato scorso, sempre davanti alla lapide di via Fiuminato, un quartiere che appunto viene descritto sempre solo in termini securitari, criminalizzanti, dove le persone che vengono buttate per strada con gli sgomberi vengono addirittura definiti danni collaterali. Ricorda un po' la retorica del carico residuale citata dal ministro dell'interno Piantedosi quando parlava dei migranti. Quartieri dove però le condizioni di vita sono sempre più complesse, dove appunto l'architettura ostile che qua vediamo con i muri fatto contro le persone povere si danno in un quartiere dove appunto prolifera la sanità privata, dove proliferano gli interessi privati, al tempo stesso le case popolari vengono lasciate vuote, in disuso, dove si vive anche in qualche modo nel grigio, dove appunto si tiene in scacco un'intera popolazione provando appunto a criminalizzarla e al contempo in condizioni di povertà obiettivamente non accettabili. Gli sgomberi che abbiamo visto delle case popolari ovviamente rispondono sempre a questo genere di logica securitaria.
Su questo, guarda, ti dico solo una cosa, perché stavo qualche giorno fa, in particolare un mesetto fa, il 16 febbraio, è uscito sul sito del Ministero dell'Interno, proprio Piantedosi ha preso parola, perché Piantedosi continua a prendere molta parola su Roma, anche insomma, poi se ti va raccontiamo anche un po' come è stata la piazza gestita da Piantedosi e come questa insomma sia o no cambiata rispetto al nuovo prefetto. Comunque Piantedosi diceva: restituiamo case a chi ne ha diritto e combattiamo le organizzazioni criminali. Liberazione di oggi a San Basilio, che ha consentito di liberare 3 alloggi di edilizia popolare occupati da soggetti riconducibili alle famiglie eccetera eccetera, che non, insomma non diciamo i cognomi, persegue l'obiettivo di tutelare il patrimonio contro questa questione, dicono insomma, dei clan mafiosi e via dicendo. Quindi continua a prendere parole, a gestire l'ordine pubblico e la questione degli sgomberi, che fa seguito a quello che sono state poi le dichiarazioni della ministra, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che appena si è insediata, dopo 2 giorni ha detto basta, tutto ciò che è occupazione delle case e via dicendo, sgombereremo tutto.
Certamente, ma appunto questa innanzitutto la questione evidentemente delle case popolari viene gestita senza mai dire quello che andrebbe segnalato veramente, ossia che i governi di ogni colore negli ultimi decenni hanno completamente disinvestito sulla questione dell'edilizia residenziale pubblica. Si fanno gli sgomberi appunto mettendo in strada persone che di fatto in un modo o nell'altro hanno cercato una soluzione per se stessi e per le proprie famiglie in questa modalità, e non si dice il fatto che appunto le case popolari vengono vendute, che non vengono aggiustate, che comunque sia gli alloggi non vengono in qualche modo messi a disposizione, e che le risorse che andrebbero messe in campo e di cui persino in qualche modo il ministro Salvini favoleggiava parlando di piano casa non ci sono. E quindi dentro questa condizione il dire che gli sgomberi appunto delle case popolari, svuotare 3-4 appartamenti, mettere in strada famiglie senza soluzioni, risolve l'emergenza abitativa, è una bugia enorme alla quale noi non possiamo ovviamente sottostare, perché significherebbe andare a essere complici di quella guerra tra poveri che questo governo sta chiaramente cercando di aizzare, e andando nel contempo a tagliare tutto quello che sono le spese sociali, magari per reindirizzarle in armamenti o in iniziative anche di carattere urbanistico dentro questa città, che ovviamente non possono assolutamente trovarci d'accordo. Ovviamente c'entra il governo, ma c'entra appunto la gestione evidentemente della regione, del comune, tutti quanti non sono stati in grado di mettere a disposizione le risorse che servono. Faremo sommessamente notare anche quando appunto si dice che questi sgomberi dovrebbero risolvere appunto il problema della mancanza di casa anche per chi sta nelle liste dell'edilizia residenziale pubblica, andrebbe fatto notare che ha tantissime persone che spesso vanno a occupare insieme ai movimenti, o anche quelle che occupano singolarmente, sono famiglie che spesso e volentieri hanno fatto la domanda di casa popolare e non l'hanno ottenuta. Io una volta ho provato a fare un calcolo di quanti anni ci sarebbero voluti con le assegnazioni fatte dal comune per svuotare tra virgolette la graduatoria, ecco, erano più di 100 anni, per cui come dire, stiamo parlando di una situazione paradossale e dove evidentemente noi non possiamo accettare né la logica securitaria né la logica ovviamente del danno collaterale che viene imposta. E quindi chiaramente il corteo che ci apprestiamo a fare domani innanzitutto è un segnale forte rispetto a questa situazione degli sfratti e degli sgomberi, sul quale la posizione non può che essere inequivocabile, ossia domani sarà un momento importante che vedrà tutta la città in qualche modo mobilitarsi dentro San Basilio e provare a dare un segnale forte da questo punto di vista. È chiaro che dovremo anche essere conseguenti nel momento in cui verranno predisposti degli attacchi, perché adesso, come appunto giornali della città puntualizzavano con toni drammatici e tragici, c'è una situazione di vacatio, diciamo, nella sedia del prefetto, ma ci aspettiamo che appunto dentro questo clima qualcuno possa avere l'intenzione di proseguire dentro questo percorso. Noi lo diciamo chiaramente, per noi la strada tracciata è unica: fermare gli sfratti e gli sgomberi, una sanatoria che coinvolga tutte le persone senza sanzioni e senza limitazioni. Diciamo sanzioni perché anche lì c'è stata, diciamo, una sanatoria che nel 2020, poco prima del lockdown, era stata approvata dalla Regione Lazio e che poteva in qualche modo andare a sanare le situazioni pre-entrata in vigore dell'articolo 5, cosa che già insomma era insufficiente dal nostro punto di vista, ma a chi insomma ha aderito a questa sanatoria stanno arrivando tra virgolette delle gabelle da parte di Equaroma, che alle volte superano persino i 100.000 euro, verrebbe da dire. Cioè
spiegala meglio questa cosa.
Sostanzialmente chiedono di sanare il debito accumulato con l'ente che gestisce le case popolari, mettendo sopra, diciamo, al canone che calcolano evidentemente una mora di occupazione, si definisce così, totalmente sproporzionata. Ma è assolutamente impensabile che una persona che ha occupato per necessità, cioè, possa corrispondere 100.000 euro, 70.000, 50.000, perché queste sono le cifre di cui parliamo. È ovviamente un modo in realtà di non fare questa sanatoria, di renderla impossibile, perché le persone, se avessero avuto quelle risorse, evidentemente
sarebbero comprate.
Esattamente, perciò questo è un punto evidentemente. C'è bisogno di un piano casa che sia all'altezza della situazione, questo è del tutto evidente. C'è bisogno anche del reddito. Noi abbiamo voluto fortemente inserire le questioni del reddito, della sanità e del diritto alla residenza dentro l'appello che chiama questo corteo, perché riteniamo che tutte le questioni siano legate. Appunto, avere un tetto sopra la testa ovviamente è una condizio sine qua non per poter vivere con un minimo di dignità, ma non è sufficiente se non si ha accesso ai servizi primari, se non si sa come mettere insieme il pranzo con la cena, se per una qualsiasi visita specialistica bisogna attendere mesi e mesi, e del tutto, se non si ha una residenza e quindi non si ha ad esempio nemmeno la possibilità di avere un medico di base, certo, o di poter accedere a qualsiasi servizio di welfare locale. Tutte queste cose per noi sono racchiuse nell'idea di abitare che portiamo avanti per la quale riteniamo di dover confliggere. È chiaro che l'attacco portato avanti da questo governo appunto a chi non sa, a chi non è come dire abbiente dentro questa città, e non solo, è di alto livello. Anche noi evidentemente dovremmo essere all'altezza.
Avere una risposta all'altezza. Senti, sì, indubbiamente mi sembra che le indicazioni repressive, ma anche insomma, veramente mirate sulla questione della povertà, contro i poveri, non sulla povertà ma contro i poveri, siano state indicazioni subito portate avanti da questo governo. Ricordiamo appunto tutte le dichiarazioni della Meloni sugli sgomberi, ma tutta la questione anche adesso del decreto flussi, piuttosto che degli immigrati, degli sbarchi e vi dicendo. Quindi va bene portare in Italia, prendere, prelevare e portare in Italia chi lavora in maniera stagionale e poi riportare nel proprio paese, perché insomma questi sono gli appelli che io sto sentendo degli imprenditori delle radio, e hanno veramente fanno veramente delle dichiarazioni allucinanti, no? Di prelevamento proprio della forza lavoro, dello spostamento della forza lavoro, e poi arriva, e tutto il resto invece può benissimo morire in radio, morire in mare, e non interessa a nessuno. Quindi la politica mi sembra abbastanza chiara, anche di guerra diciamo così interna, che si sta portando avanti da questo governo, e che ovviamente si basa su una guerra che già era iniziata, che ha avuto insomma già una possibilità di sedimentare in qualche maniera. Quindi speriamo insomma che la questione anche di portare i quartieri più periferici, in un momento in cui a Roma, io lo ricordo perché a Roma ha votato soltanto il 33% della popolazione romana per quanto riguarda le elezioni regionali, quindi vuol dire che c'è possibilità di ricomporre un'opposizione forte, no? Che non è già schierata anche a favore di Fratelli d'Italia per quanto riguarda le periferie. Insomma, questo non ce lo nascondiamo, che c'è stato evidentemente anche un fumo negli occhi e un arruolamento non indifferente. Eppure insomma questa grande astensione che c'è stata per i regionali, secondo me, fa anche ben sperare in una invece presa di visione di quello che invece è un governo, un governo che sicuramente alla guerra contro i poveri sta lavorando molto, e quindi le periferie in questo senso si potrebbero alleare e non essere lasciate così da sole.
Assolutamente, su questa questione è necessario mettere alcuni punti fermi. San Basilio ovviamente insomma ha una storia emblematica da questo punto di vista, per quanto riguarda anche il legame tra la lotta per la casa, il diritto all'abitare e un'istanza antifascista che evidentemente non è negoziabile. Un punto importante con cui la destra ha cercato ovviamente di raggranellare consenso non solo elettorale ma anche diciamo furore di popolo, per così dire, dentro i quartieri, è stata proprio la questione della casa. Cioè sappiamo benissimo che il discorso è: danno le case agli immigrati. Questo discorso è stato fortemente agito dalla destra in concomitanza
e da diversi anni insomma, esatto. Diciamo, ricordiamo anche tutta la questione anche di Tor Sapienza,
no, ma in questo periodo in cui tra l'altro nell'ultimo anno ben tre occupazioni diciamo hanno ottenuto l'assegnazione degli alloggi popolari in vari quartieri, questo disco, e anche quando c'è stata diciamo la deroga all'articolo 5 firmata dal sindaco Gualtieri, c'è stato ancora di più un rintuzzare di questa retorica. Ed è necessario dire alle persone, rimettere alcuni punti fermi su questo discorso, che prima di tutto appunto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica viene mollato diciamo al degrado, piuttosto che viene venduto. Le case che sono state assegnate anche agli abitanti delle occupazioni venivano chiamate spregiate attivamente case di risulta, che è una terminologia bruttissima, nel senso che quello è patrimonio che è oro per il bisogno di una città che è affamata di casa. Non è un caso che anche in quartieri periferici come quelli che citavamo, in realtà chi prova a cercare una soluzione in affitto ormai deve comunque attestarsi a pagare 600-800 euro per un bilocale, per un trilocale. Anche a San Basilio, anche nelle zone limitrofe e in tutti quei quartieri che vengono definiti come periferici. Per cui abbiamo evidentemente la necessità di mettere dei punti fermi e ricreare e come dire dare nuova linfa appunto alla memoria di lotta di questi quartieri, che è viva, insomma, e anche proprio continua in qualche modo.
C'è un bellissimo libro che ho studiato, insomma, che si chiama Frontiera Interna, che racconta, sai, di un professore dell'università di semiotica, che racconta molto bene la storia, diciamo così, a partire dagli anni 30, di come l'espulsione, no? La ricostruzione della, insomma, la città di Roma è una città che in pochissimo tempo ha dovuto riadattarsi e allargarsi e via dicendo, quindi racconta molto bene quella che è sempre stata una frontiera interna, appunto un'espulsione sempre più forte in periferia, i linguaggi usati e via dicendo. Secondo me potrebbe essere un buon, insomma, se te lo legge, ma un giorno ne parliamo, potrebbe essere interessante, perché anche qui ovviamente le periferie si spostano, e quindi certo, è ovvio che a un certo punto San Basilio o altre periferie non sono più periferie come lo erano un tempo, diventano interne. Perché? Perché il centro ormai è praticamente inabitato, quindi la cerchia, diciamo così, del raccordo diventa la città, e le periferie si spostano sempre di più, quindi i quartieri devono essere tra virgolette ripresi. Per questo penso anche che ci sia tutta una questione di lotta perché poi dall'edilizia popolare le case l'ATER piuttosto che la regione poi se le vendono invece di assegnarle. E quindi, insomma, questo è sicuramente un discorso interessante. Altra questione che mi sembra che poi poco viene affrontata la città di Roma sono i quantitativi di appartamenti disabitati, vuoti, inesistenti, dati in gestione a un mercato, una bolla immobiliare di Airbnb piuttosto, che è diventata allucinante, cioè è diventata, lo è da tempo, ma non c'è un controllo. Questo vale per gli affitti, ma vale anche per le vendite.
Certo. Assolutamente sì, e questo punto noi lo ribadiamo, è una delle questioni esattamente che sta all'interno della lotta per un piano casa del comune che sappia affrontare tutte le sfaccettature della questione abitativa, mettendo alcuni punti fermi per quello che riguarda il patrimonio, ma anche pensiamo alla questione appunto di tutti quegli immobili enormi lasciati vuoti, che appunto in alcuna parte sono stati riappropriati da chi non aveva una casa, che sono stati trasformati e che dimostrano anche appunto la possibilità in qualche modo di creare un nuovo paradigma anche di abitare, di che cosa sia una casa popolare, per cui chiaramente, insomma, anche il dire che le case a Roma non ci sono, questo non è vero, ci sono, e come, ci sono interi quartieri che sono stati creati, insomma, da quelli che adesso si fregiano dell'appellativo di trasformatori urbani, forse citando un vecchio libro di urbanistica, anche qua andrebbero definiti vandali, non trasformatori urbani, ossia i palazzi i quali vanno in qualche modo a continuare a costruire per poi lasciare tutto vuoto e invenduto. Poi ci sono gli appartamenti degli enti, ci sono appunto tutte quelle strutture residenziali o meno che certo, sono pubbliche, che potrebbero essere convertite. Le possibilità ci sono tutte, anche di farlo all'interno di un paradigma che tiene in considerazione quanto sia dannoso anche per il clima il consumo di suolo, perché certo, questa è una questione, questioni certo, appunto relative alla,
ma non c'è bisogno di costruire, basta. Roma, insomma, diciamo che, insomma, si continua, perché i palazzinari, sta città proprio, vabbè, ce l'hanno in mano da ormai da decenni, quindi diciamo che ci sono gli appartamenti, le case, volendo una politica regionale o comunale ci potrebbe essere e dovrebbe essere affrontata in maniera, insomma, ormai molto forte. Senti, va bene, allora io direi che, insomma,
posso aggiungere solo
certo,
una piccola
sì, vai.
Rispetto anche alla rassegna stampa che si è fatta prima, notiamo che non a caso i palazzinari di questa città sono gli stessi che possiedono i giornali. Adesso anche sulle colonne nazionali si è fatto un gran parlare della nuova acquisizione di un ulteriore giornale, il giornale per l'appunto,
certo,
da parte Angelucci.
Vogliamo fare una trasmissione su Angelucci, magari, guarda, mi piacerebbe.
Il legame tra sanità, palazzinari e giornali di questa città, che poi spingono a tambur battente queste campagne su sul degrado contro i poveri che li criminalizzano eccetera è qualcosa che abbiamo sempre più bisogno di mettere in luce, evidentemente, perché è una questione vergognosa, ovviamente non stupisce, però bisogna sempre tenere appunto in considerazione da dove provengono certe chiamate alle armi contro il degrado, quando poi il degrado alla fine sono le persone povere, per cui come dire, ci serve una casa, ci serve un reddito, ci serve la residenza, ci serve una sanità che sia completamente pubblica, umanizzata e universale. Queste sono le parole d'ordine con le quali scenderemo in piazza domani. Ripeto, non sarà una cosa una tantum, lo scriviamo nell'appello ed è qualcosa a cui abbiamo del tutto intenzione di mantenere fede. Noi abbiamo l'intenzione ovviamente di andare a interpellare tutti i livelli di governo che sono interessati alle politiche abitative in questa città, ovviamente, e anche a difendere gli sgomberi che se non si fermeranno con ogni mezzo necessario.
E ricordiamo, insomma, sgomberi e sfratti, perché poi certo, ci stanno, continuano ad esserci tantissimi sfratti di persone che ovviamente con tutta questa bolla immobiliare o questa precarizzazione non riescono più a pagare l'affitto. Rinnoviamo, insomma, l'invito alle compagne e compagne che stanno all'ascolto a questo corteo che ci sarà domani, giovedì 16 marzo, a partire dalle ore 17, corteo cittadino a San Basilio. La povertà è sotto attacco, ricordiamo, insomma, che è anche un quartiere che ha una lunga tradizione di lotta sulla questione della casa, è un corteo che sarà, insomma, anche un corteo antifascista, e questo ribadiamo e invitiamo appunto tutte e tutti a partecipare.